Allora, per chiudere questa nostra cavalcata che va dalla mondiale del 1970 a quello del 2022, facciamo un'altra cavalcata molto particolare in compagnia di Fabio Capello per percorrere da prima, in questa prima parte, la storia dei mondiali dal 1970 al 1994. Sai da chi partiamo?
Dimmi tutto.
Da Pelé.
Pelé è stato il più grande giocatore della storia. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo dopo questo periodo, quando ormai era andato a giocare negli Stati Uniti, Italia-Stati Uniti. E allora l'avevo sempre visto per televisione, non avevo mai giocato contro di lui, e per tutta la partita non aveva fatto niente. Pelé ormai è vecchio, no?
Sì, poi che poi non era tanto vecchio, poi,
appunto, non era tanto vecchio,
perché il suo ultimo mondiale, quello del 70, smette con la nazionale e poi fa alcune amichevoli l'anno dopo, ma ha solo 30 anni.
E dopo vanno negli Stati Uniti,
sì, nel Cosmos.
A un certo momento riceve la palla, fa 2-3 cose, ho detto, vabbè, ho rivisto Pelé. Perché la classe non c'è niente da fare, anche a una certa età qualche cosa di diverso, qualche cosa che tu non pensi lui riesce a fare.
Non pensi che da un punto di vista atletico già in quegli anni avesse qualcosa in più rispetto agli altri?
Più di tutti quelli che secondo me sono stati più grandi, dopo di lui Maradona e Messi. Lui aveva, al di là che calciava con tutti e due i piedi, aveva una potenza fisica, uno scatto che gli altri due non avevano. Gli altri due avevano grandi qualità tecniche nello stretto, balistiche anche, però lui aveva qualche cosa di importante. Di testa, tra l'altro, saltava molto bene, ha fatto quel famoso gol.
Lo vediamo, famoso il finale gol, contro l'Italia, famoso
1-0. E conoscendo Burnic, è difficile superarlo. Tu pensa a lui come va. Raccontavano addirittura che lui fosse anche bravissimo in porta, ogni tanto si metteva in porta, e quindi era completo sotto tutti gli aspetti.
Ricordiamo che Pelé vince il suo primo mondiale giovanissimo nel 58 in Svezia, poi lo rivince nel 62 anche se gioca poco per infortunio, e il suo terzo mondiale lo vince appunto nel 1970.
Sai, io ricordo il primo, andai a vedere la partita al bar, perché ai tempi non avevamo a disposizione i soldi per avere un televisore in casa in bianco e nero, e mi ricordo quel gol che fece contro la Svezia Pelé nella finale.
Sì.
Fantastico.
Ne fa due di gol in finale.
Due gol, sì.
5-2.
Ma uno in particolare mi è piaciuto.
Quel mondiale del 70 passa anche alla storia per quella che i tedeschi ancora al giorno d'oggi considerano la partita del secolo scorso, i tedeschi che persero quella semifinale contro l'Italia per 4-3.
Beh, è stata una sofferenza vedere quella partita. Andati in vantaggio.
Buoninsegna.
Sì, buoninsegna. Poi Snellinger che pareggia, uno che non ha mai fatto gol,
sì,
anche lui. In spaccata,
che giocava nel Milan, lo
ricordiamo. Giocava nel Milan, eccolo qua, che fa spaccata.
E poi diventa la partita del secolo nel supplementare. Beckenbauer gioca tutto il supplementare con il braccio fasciato. La Germania va sul 2-1 grazie a Gerd Müller.
Sì.
C'è il pareggio di Burnic, anche lui è uno che non segnava mai.
È stata qualche cosa di incredibile. Io conosco tutte le caratteristiche che aveva Burnic.
Sì.
Ed era un giocatore che poteva fare di tutto di testa, ma quei piedi lasciava desiderare.
Poi il 3-2 di Riva.
3-2 di Riva, molto bravo, questo era una normalità. E qui Rivera, che era sul palo lì, ha lasciato un po' desiderare, eccolo qui. Ed è un po'...
Ma non era una sorpresa, tu ci hai giocato con Gianni Rivera, avete vinto anche un campionato assieme.
Sì, con Gianni Rivera è rimasto.
Cosa ci fa lì?
Sulla linea di porta, e di fatto c'è stata un po' una discussione. E poi va a rifarsi.
Sì, un attimo, va a rifarsi, dopo, palla a metà campo.
Palla a metà campo, guarda, si riparte, si giochicchia, desisti, Facchetti, palla avanti. Sulla sinistra,
il solito
Buoninsegna, eccolo qua che arriva Rivera, e sembra facile, però in quel momento lì, quando ti trovi la palla, lui grande tecnica, il Gianni aveva una grande tecnica.
Abbiamo parlato di Pelé, ma di quella generazione lì tra i giocatori italiani, Rivera era il più forte?
Assolutamente, io dico sempre che era l'unico giocatore italiano per cui valeva la pena di correre, perché ho giocato in nazionale con lui dopo. Ed era un giocatore di una qualità tecnica unica.
Questo mondiale passa alla storia anche per la staffetta Rivera-Mazzola.
Sì. Sono due giocatori diversi, uno molto abile col pallone fra i piedi nel senso del dribbling, nel senso del gol, del tirare in porta, e l'altro è un giocatore con più qualità, con più visione di gioco. Due grandi giocatori.
Ma perché non giocavano assieme, scusami?
Perché erano troppo bravi.
Il Brasile, quel Brasile lì gioca con 5 numeri 10 che nei rispettivi club giocavano appunto con il numero 10, che sono Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino. Giocano tutti e 5 assieme.
Difatti erano giocatori che avevano una qualità unica, sapevano giocare. In Italia non si riesce, non siamo mai riusciti a far giocare 2-10 assieme. Ecco, perché possiamo dire che erano 2-10. E quindi ci voleva più copertura, abbiamo sempre avuto questa mentalità difensivistica. E riteniamo e abbiamo sempre ritenuto che due attaccanti assieme con quelle caratteristiche non potessero essere supportati dalla squadra.
Passiamo al mondiale del 1974, l'Italia si presenta da favorita. L'Italia, eravate andati a vincere anche a Wembley grazie alla tua rete contro l'Inghilterra in amichevole.
La cosa più triste che potesse capitare, guarda, io avevo dedicato il mio gol di Wembley ai 20.000 camerieri che erano presenti, e lì quando siamo stati eliminati la tristezza del vedere i nostri emigranti tirarci giustamente i pomodori hanno fatto bene. Ma lì è successo un po' di tutto. Questa squadra era fortissima, era una delle favorite, ma come siamo stati a Coverciano, che è stato data le maglie, i numeri delle maglie, da 1 a 22, Giuliano disse...
Capitano del Napoli,
disse, allora abbiamo già capito chi gioca.
Perché lui non aveva una maglia tra
gli 11. Perché non aveva una maglia fra gli 11. E da lì si è rotto il giochino, c'è fatto l'unione i giocatori della Lazio con quelli del Napoli, quelli del Nord qualcuno se ne fregava, e non era più la stessa squadra unita, compatta, che aveva fatto 11 risultati utili consecutivi. Abbiamo battuto il Brasile, abbiamo battuto l'Inghilterra, abbiamo fatto delle bellissime partite, e da quel momento non siamo più esistiti. Io penso che se con un atto di coraggio si fosse probabilmente deciso di mandare via in quel momento delle maglie qualcuno che non era contento perché gli era capitato non la maglia fra i primi 11, forse si sarebbe ricreato quell'assieme che poi è dimenticato.
Quindi tu, da commissario tecnico, avresti fatto un gesto di questo tipo?
No. bisogna vedere, capire il perché e il per come, insomma. Già c'è stato un piccolo terremoto, c'è stato.
Voi rispetto all'Olanda, fidanzate, compagne e mogli, non le portavate in ritiro?
No, noi eravamo isolati. C'era qualcuno che andava a pescare sul laghetto. Vedi, anche lì non siamo riusciti a creare quell'ambiente ideale che ti porta ad aiutarti, ad essere sincero col compagno, ad essere uno per tutti. Non siamo riusciti a farlo. Mi guarda che mi è rimasta lì quella,
si capisce
quel mondiale.
Ti faccio vedere l'azione della finale, l'azione che apre la partita. Olanda contro Germania, gli olandesi tengono palla una cinquantina di secondi, poi ci sarà un fallo su Cruyff che provocherà il rigore trasformato da Neskens. È emblematica questa azione qua, no?
Sì, ma la Germania in quel campionato lì fu molto fortunata nella partita contro la Polonia.
Perché giocarono
perché
a Francoforte.
La Polonia
sotto l'acquazzone.
Sotto l'acquazzone, la Polonia che stava andando in porta per ben 2 o 3 volte si è fermato la palla proprio mentre stava per andare a calciare.
Ma di questa azione dell'Olanda che cosa mi dici?
È un po' quello che fanno adesso, vedi? Fanno adesso con più velocità. Quello che faceva Cruyff come allenatore e che fa Guardiola adesso. Però qualcuno ha trovato l'antidoto anche a questo.
E pensa che noi in quegli anni lì credevamo già che gli olandesi andassero a 1000 all'ora. Sì. Adesso vanno a 3000 all'ora.
Adesso vanno molto più veloci tutti quanti, ci sono tante cose che sono cambiate. Questo periodo ancora di più, con le sostituzioni che sono 5, e quindi c'è sempre un ritmo molto alto, un ritmo non cala mai fino alla fine. Difatti si segna molto di più alla fine, perché quei 5 che sono rimasti hanno a che fare con 5 che sono belli freschi, soprattutto i difensori non sono più lucidi come all'inizio partita.
Mondiale 1978, sei ancora arrabbiato adesso per il fatto che Berzot non ti avesse convocato?
Mi è rimasta una delusione, decisione sua, non si può discutere Berzot nel
Ma
senso...
con che giustificazione?
Non fui neanche nessuna telefonata, niente, non mi disse niente proprio. È questo che forse mi è un po' dispiaciuto, se mi avesse chiamato e dice: Fabio, non sei più quello di prima, hai una certa età.
Ma quel mondiale l'hai guardato in televisione o non l'hai guardato?
Assolutamente. E mi ricordo anche il gol che prese il mio amico Zoff dall'Olanda.
Anne, il 2-1. Era una sorta di semifinale, ricordo sì, c'era sì. Una gironcino a tre squadre, l'Italia doveva vincere quella partita, in realtà la perde contro l'Olanda che va in finale. È una finale durissima, arbitrata dall'arbitro Gonella. Ti faccio vedere solo un intervento, questo di Passarella nei confronti di Neskens. Se c'è il VAR qui, Passarella se ne va a casa. Ammoniti solo i giocatori olandesi, nessun argentino.
Era un calcio diverso, un calcio dove le entrate dure venivano accettate, non venivano sanzionate. In questo caso è chiaro che
ed è, espulsione.
È la espulsione, però questo era il calcio di una volta. E poi in questo paese in quel momento c'era anche
la giunta militare.
Dovevi stare molto attento a come arbitravi. Ho questa impressione, ho avuto questa impressione.
Fatto sta che è una partita molto equilibrata, l'Argentina va in vantaggio con Kempes, poi l'Olanda pareggia 10 minuti dalla fine e ad un niente dalla fine c'è un maledettissimo palo per gli olandesi colpito da Rensenbrink. Certo che a volte il calcio...
Guarda, io dico sempre una cosa, il calcio è palo dentro e palo fuori, cambia tutto. Tante volte hai delle situazioni e dici: guarda, se quel palo fosse andato dentro... sarebbe cambiato il risultato, sarebbe cambiato tantissime cose. Quando calci in porta speri sempre che succeda il positivo, invece qualche volta è il negativo perché la palla va fuori. Ma in questi casi ancora di più, perché è un momento fondamentale, pochi minuti alla fine, cambia il risultato. Ti rattrista, perdi un titolo mondiale.
Certo.
Non è che perdi una partita. Già ti rammarica il perdere la partita. Oppure tiri in porta salvataggio sulla linea. In questo caso un mondiale, ragazzi, è qualcosa di unico.
Ricordiamo che dopo il palo di Rensenbrink, nella supplementare, l'Argentina fa due gol, uno con Kempes, uno con Bertoni, e vince quel mondiale, per certi versi, al di là del gioco, anche condito da diverse ombre. In piena luce, invece, il mondiale del 1982 per l'Italia, nonostante le polemiche che avvolgono la nazionale azzurra.
È stato un trionfo di Berzot e dei giocatori. Quando parlavamo prima di trovare lo spirito di squadra, quello che ci è mancato nel 74, lì proprio ci sono ritrovati. Hanno fatto un'armata compatta che voleva fare risultato. Sono partiti con qualche difficoltà.
Tre Parigi nelle prime tre partite.
Qualche difficoltà. Però c'era sempre questa voglia. Si vedeva in campo che c'era... l'aiuto di uno per l'altro, si stimolavano a vicenda e poi c'è stata questa crescita esponenziale che ha fatto sì che l'Italia giocasse in una maniera unica e avesse vinto meritatamente.
Crescita esponenziale anche da parte di un certo Paolino Rossi. Non segna le prime tre partite, non segna nella quarta contro l'Argentina e poi dopo 5 minuti con il Brasile in fila il primo pallone in porta e da lì non si ferma più.
Beh, guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con Paolo Rossi. Lui era nella primavera della Juventus e si allenava con noi. Nelle partite d'allenamento, siccome c'era il Tafini che giocava qualche volta, giocavano assieme.
Che aveva già 80 anni.
Che aveva già, E allora faceva il ragazzino e si diceva, guarda com'è forte sto ragazzo, com'è forte sto ragazzo. Che fra l'altro ha avuto sfortuna anche lui con le ginocchia, che un derby della primavera il Toro, un giocatore del Torino gli fece un'entrataccia e si ruppe il ginocchio, il menisco. Però veramente un'Italia fantastica, attenta. E lui aveva questo senso del gol in area di rigore, si muoveva in una maniera unica, proprio l'istinto, il capire dove andava la palla, non era mai fermo. Quindi quando un giocatore non è mai fermo è difficile da fermare.
Un po' come Pippo Inzaghi, ma più tecnico rispetto a Inzaghi.
Sì, più tecnico rispetto a Inzaghi. Uno che aveva questa facilità di movimento che ti metteva in difficoltà. Poi tecnicamente era bravo, non era scarso.
Allora, è un mondiale da incorniciare per diversi motivi. Uno, due partite straordinarie, quella che abbiamo visto Italia-Brasile 3-2, l'altra la semifinale Francia-Germania finita 3-3 poi con il successo dei tedeschi, ma non è tutto. I francesi colpiti dal caso Larios Platini, perché Larios aveva una relazione con la moglie di Platini, che mette in difficoltà tutta la Francia nella prima fase del torneo. Poi però Platini comunque si sblocca.
Platinino, parliamo di un giocatore di una personalità, di una qualità veramente difficile da superare.
Ma da allenatore, perché sicuramente anche a te ti sarà capitato, non mi interessa fare i nomi, ma ti sarà capitato di vivere delle situazioni di questo tipo. Poi un allenatore che cosa fa? Ad esempio in quella circostanza Larios non l'ha più fatto giocare.
Non ha fatto più giocare perché sapeva che Platini era più importante e quindi è stata una scelta tecnica, nel senso di dobbiamo vincere, rappresentiamo la nazione e quindi cerchiamo di fare qualche cosa che magari moralmente è contro la mia idea, però devo portare al successo la squadra. Ed è successo così. Tu rappresenti qualche cosa che non è un discorso individuale tuo, morale, ma stai rappresentando tutto il popolo francese, per cui devi prendere decisioni che qualche volta sono contro anche il tuo pensiero.
Siamo alla finale, di fatto senza storia, perché l'Italia è come se dominasse la Germania, che arriva da questa semifinale molto dura, molto dispendiosa al cospetto della Francia. Segna il solito Paolo Rossi, poi ci sarà il gol di Tardelli e quindi quello di Altobelli. Inutile nel finale 3-1 di Breitner.
È stata l'Italia, guarda, gioca, si vede la naturalezza, la convinzione che hanno col gol di Tardelli. Ed è l'Italia padrona del campo. Era diventata una squadra. Quando diventa una squadra è tutto molto molto più facile. Molto più facile. E questa giocavano con una convinzione. E Pertini che dice non ci prendono più.
Non ci prendono più Pertini, bella questa immagine.
Quella è molto bella, l'immagine di Pertini è molto bella.
Allora, 1970 abbiamo detto figura simbolo iconica Pelé, mondiale 1986, figura simbolo Diego Armando Maradona.
Quello è il Maradona vero, questo è Maradona vero. Qualche cosa di unico. Un giocatore così è stato fantastico.
Sai, in questa serie che abbiamo prodotto recentemente, siamo andati da Valdano, si è parlato della mano de Dios, la risposta di Valdano è stata Maradona era lui che era un dio in quel giorno. Sì. Perché poteva fare qualsiasi cosa.
Sì, no, è stato qualche cosa di unico perché lui, questo è un gol rimasto nella storia, ma lui era qualche cosa di unico. Era uno che quando aveva la palla fra i piedi non sapevi cosa potesse succedere. Come visione di gioco, ma la fantasia, la qualità, quel gol che dribbla tutti, va fino in porta.
Allora,
beh,
lo guardiamo.
È impressionante.
Perché tu dici...
Tutti cercano di colpirlo, di fermarlo, e lui guarda come tocca la palla, guarda come ruba il tempo. No, non, è qualche cosa di spettacolare. Cioè, vale non un biglietto, vale due biglietti.
Allora Fabio, tu sei un grande appassionato d'arte e dici che la Cappella Sistina potresti guardarla decine e decine di volte. Io questo gol potrei riguardarlo decine di volte, perché è un'opera d'arte.
Ma c'è tutto, ma dalla partenza, come ruba il tempo agli avversari, poi si va a vedere la fase finale. È il prima. Io di Maradona c'ho due cose, questo gol qui è il gol che fece alla Juventus su punizione a Napoli. Ecco, quello è stato l'impossibile. E l'ho riuscito a farlo. Tutti si spiegano come ha fatto a fare quel gol dentro l'area di rigore, punizione in seconda, metterla nel croce dei pali.
Poi lo stesso Maradona fa meraviglia anche in semifinale contro il Belgio, doppietta ad altissimi contenuti.
No, era incontenibile. Era qualcosa di...
Su fino alla finale, dove non segna, dove l'Argentina va in doppio vantaggio. Prima segna Brown e poi c'è il 2-0 di Valdano. Un'Argentina che sembra in completo controllo della situazione, solo che i tedeschi a poco dalla fine fanno due gol che sembrano uno la fotocopia dell'altro. Calcio d'angolo, prima deviazione, seconda deviazione. Sai che Bilardo è impazzito? Perché lui ha costruito tutta la sua carriera in fase offensiva su delle situazioni di questo tipo.
Sì.
E invece ha subito due gol.
Guarda, subire due gol, come ha subito l'Argentina in quella partita lì, è qualcosa di tremendo per un allenatore, perché sono le cose che prepari di più. I calci d'angolo venivano studiati, preparati sempre, anche se quei tempi c'era la cassetta, quindi era un po'
la VHS.
La VHS, e quindi era molto più difficile. Però subire due gol in quella maniera lì ti fa impazzire.
Ti spari.
No,
dopo
sai,
per fortuna la vinci lo stesso.
Sì,
la
ma sai perché? Perché cala l'attenzione, non c'è niente da fare. Ormai pochi minuti dalla fine, ecco, tu cali l'attenzione, siccome giochi contro giocatori veri, giocatori importanti, giocatori bravi, non puoi calare l'attenzione.
E tu dalla panchina come allenatore non puoi fare niente in quelle situazioni lì.
Devi chiamarli, richiamarli sempre. Io guarda, famosa partita che abbiamo vinto contro il Barcellona
4-0 ad Atene.
Io fino a 5 minuti alla fine non ero tranquillo.
Il 4-0 di De Zaiti sarei tranquillizzato.
No, gli ho detto non mollate, non rilassatevi, dovete stare concentrati. Vedevo qualcuno cominciava a fare i passeggini, le cose. Perché questi sono giocatori che hanno delle reazioni formidabili con la qualità.
Poi ricordiamo il 3-2 finale di Buruchaga che consegna il titolo di campione del mondo all'Argentina. Siamo al 1990.
Ero presente all'inaugurazione.
E questa bella canzone qua?
Si canta ancora, forse è stata una delle canzoni più belle per quanto riguardano il mondo del calcio.
Allora, il titolo originale è un'estate italiana, cantato da Bennato e Nannini, poi però passato alla storia come Notti Magiche.
Sì, Notti Magiche, sì. Notti Magiche.
Allora, un gol che in quell'esordio fa il Camerun contro l'Argentina.
Sì, soffrendo l'Argentina.
Eh sì, che comunque in dialetto lombardo si dice, o ticinese si dice, a but e scarpush. Cioè che a furia un po' di spinte e un po' di inciampi, l'Argentina arriva su fino alla finale. Però, prima di questa finale, l'Argentina...
Italia.
È contro l'Italia.
Contro l'Italia.
Che non gioca a Roma,
a
stadio feticcio, gioca a Napoli. Secondo te è influenzato in qualche modo?
Beh,
stadio spaccato in due,
sì.
Perché nell'Argentina c'è Maradona.
Sì, purtroppo non è un bel ricordo quello lì, perché l'Italia poteva fare qualche cosa di più. Abbiamo avuto delle occasioni.
Poteva o doveva?
Ma poteva, sai, dovere il calcio, tutti vogliono fare il massimo, però non siamo riusciti ad essere la squadra che aveva giocato le altre partite.
Comunque l'Italia va in vantaggio, sì, con il solito Totò Schillaci, irrefrenabile nella sua verve realizzativa durante quel campionato del mondo, e poi l'Italia che non subisce gol da una vita va in patatrac a Zinga, superato da Caniggia.
Sì. Poi non siamo riusciti a reagire come volevamo. Una brutta partita, come ricordo. Quell'Argentina era Maradona dipendente, dai.
Pur non in condizioni come nell'86, sì, zoppo, con problemi, sì, sul ginocchio, con la caviglia.
Tu sai che in qualsiasi momento ti può inventare, sì, qualche cosa. E questo, cioè, psicologicamente, è una cosa molto importante avere in campo questi giocatori. Per l'avversario crea sempre un timore che questo riceva la palla e inventi qualche cosa.
Allora, si va ai calci di rigore. Roberto Donadoni non è nella lista, ma c'è qualcuno che si tira indietro, e Goicoechea, che di rigori ne ha parati tanti durante questo campionato del mondo, blocca lo stesso Donadoni. Quando uno si rifiuta che è nella lista di tirare un calcio di rigore, che fai?
Ma guarda, io faccio un nome di un giocatore famoso, Falcao.
Che si è rifiutato nella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool. Coppa dei Campioni. Che si giocava a Roma.
L'allenatore chiede, non se la sente, non vuol tirarlo. E allora uno deve prendere il suo posto. E questo è stato Donadoni che ha preso il posto di chi si era rifiutato di tirarlo. È molto semplice, devi dare fiducia, perché se uno dice vado io, perché probabilmente sente che può fare anche lui.
No, ma il problema è che se qualcuno si rifiuta, tu devi andare come allenatore da qualcuno a chiedergli se se la sente.
Certo. Chi se la sente, ragazzi, è una decisione che viene presa da tutti quanti. Però, come ti ho detto, giocatori importanti, molte volte davanti al calcio di rigore, questa grossa responsabilità. Perché quei passi da solo, fino al dischetto, che nella testa ti vengono mille pensieri, lo tiro a destra, lo tiro a sinistra, vado piano, vado veloce.
Sai che Bilardo, ne parlavamo in precedenza, aveva chiesto alla FIFA se colui designato ad andare a battere il calcio di rigore potesse essere accompagnato da un compagno.
Vedi? Che ha detto la stessa cosa, tutto il pensiero, una confessione con te stesso. Trovare il modo per esprimerti al meglio, e quindi quando sei lì e poi hai deciso, e alla fine hai deciso, quando metti giù il pallone guardi il portiere, speri che si butti dalla parte sbagliata e che la palla vada in porta.
Da ricordare che dopo l'errore di Donadoni gli azzurri sbagliano anche con Serena, e pertanto l'Argentina vola in finale, dove incontra un'altra squadra che è arrivata al lato conclusivo attraverso i rigori, vale a dire la Germania, che aveva superato l'Inghilterra. Una delle finali più brutte della storia dei mondiali, perché a livello di emozioni succede poco o nulla, finché nel finale di partita c'è questo intervento in area argentina. Il direttore di gara decide per il calcio di rigore che Brebbia batte di destro.
Guarda.
Ma intanto questo rigore c'è o non c'è secondo te, Fabio?
In questo momento mi sembra che tocchi la palla prima. Tu dici Breme calcia di destra.
Già contro l'Inghilterra.
C'era, allora, adesso ti racconto la storia di Maldini. Maldini pensano a tutti.
È destro.
Maldini è destro. Anche lui quando calciava i rigori li calciava di destro. E quindi sono ambidestri, però il vero piede è il destro, pur giocando sempre a sinistra. Essere più padrone proprio quando crossava col sinistro, perché è l'abitudine crossare.
Sì, però nella finale del 1994 Maldini non lo calcia a rigore.
No, ma si vede che non se la sentiva.
Era nella lista. Era nella lista.
Vedi, quella lista.
Tocca a Massaro calciare quel rigore che lo sbaglia.
Sì.
Arriviamo al mondiale del 1994. Per la prima volta ci sono i tre punti in caso di vittoria. Per la prima volta il retropassaggio non può più essere raccolto con le mani da parte del portiere. Cosa ne pensi di questa regola qua? Tra l'altro?
Era ora, perché il portiere prendeva la palla in mano, poi la buttava per terra, poi la raccoglieva, poi la spostava. Sì. e quindi sono...
In effetti ai tuoi tempi Agnelli e Boniperti uscivano dallo stadio un quarto d'ora prima della fine della partita se la Juventus vinceva 1-0, tanto sì, diceva è in cassaforte.
È cassaforte, ed è uno dei regolamenti più giusti impedire al portiere di toccare la palla con le mani due volte, quindi bello, nuovo, e questo ha aiutato a giocare di più in fase offensiva. È diventato il libero di una volta. Adesso c'è il libero che è il portiere.
È il libero bis.
Il libero bis. Mi piace, il libero bis.
Siamo alla finale del 1994, ai rigori. L'Italia ne sbaglia tre, perché sbaglia Baresi, sbaglia Massaro, che ammette di non aver tirato benissimo, e poi stranamente sbaglia anche Roberto Baggio, che era stato l'uomo in più di quell'Italia in quel mondiale.
Eh sì, guarda, ho letto sul Corriere la sua intervista e parla proprio di questo calcio di rigore.
E cosa dice? Che non ci dorme ancora di notte adesso?
Sì, si ricorda sempre di quell'errore, una cosa che non è mai successa, di tirare un calcio di rigore alto, e lo rimurgina, gli ritorna in mente il perché, il per come, ma il pensiero per lui è la delusione che ha dato agli italiani, e questa è la cosa importante, perché tu quando vesti la maglia azzurra, vesti l'Italia o Svizzera,
certo,
la Svizzera,
la stessa cosa,
e quindi non vesti la maglia di un club, che se sbagli, sbagli per un certo tipo di una frangia dei tifosi, e invece quando sbagli per l'Italia,
no, ma poi in finale,
appunto, finale, quando sbagli questa cosa, questo rigore, lui si è sentito un po', sente ancora il peso di quello sbaglio. Per lui è un clamoroso, perché io l'ho allenato,
non sbagliava mai. No, soprattutto perlomeno la porta la prendeva.
Sì, sì.
Allora, siamo partiti dal 70, siamo arrivati al 94. Adesso, Fabio, mi devi fare la tua formazione ideale. Ci pensiamo un attimo e vediamo se metti Baggio tra il mondiale del 70, 74, fino al 94.
La cosa più brutta come allenatore, sai cos'era? Quando facevi gli allenamenti tutto bene, tutto bello. Poi arrivava la domenica e dovevi dare gli 11 che giocavano. E poi, dopo gli 11, davi quelli che andavano in panchina e gli altri 5 in tribuna.
Guarda, il peggio del peggio,
perché meritavano tutti di giocare. Ma questa è una cosa tremenda. Oggi fare allenatore è una meraviglia. Tutti in panchina, 5 sostituzioni, e quindi sì, tutti pronti, sì, per essere chiamati, perché dipende dal momento della partita.
Qui è più facile perché è un gioco.
Allora,
anche,
guarda,
anche se non fai giocare qualcuno.
Allora, io credo che Zoff sia di tutti quelli che ci sono stati portieri, portiere più bravo. Terzino destro Kroll,
olandese.
Olandese mi è piaciuto sempre. Ho messo due centrali, Beckenbauer e Baresi. Sono non molto difensivi, Baresi più di Beckenbauer, però uno c'ha la velocità, l'attenzione, e Beckenbauer
classe a Mandria.
E sulla sinistra Cabrini, che mi sembra il giocatore che incarni proprio, forse ci stava anche Facchetti.
A metà campo.
A metà campo abbiamo messo qualche cosa di interessante, Neskens, l'olandese, che è stato il braccio destro di Cruyff, Matheus e Gerson,
brasiliano,
che era direttore d'orchestra del Brasile di Pelé. E qua davanti, difficile.
Ne lasci fuori tanti,
Tanti. Pelé, Maradona. E come punta falso 9 metto Cruyff, grande qualità.
E vinci il mondiale con questa squadra qua.
Sì, può darsi, sì, molto probabile. Basta che ci lasciano la palla fra i piedi una volta e poi gliela diamo, dopo ogni gol gliela diamo.
Va bene, grazie Fabio, ci rivediamo per la prossima puntata.